La prima grande crisi che Kennedy si trovò ad affrontare fu quella che viene comunemente definita la crisi, di Cuba o dei missili cubani. Cuba, come avete visto, si era trasformata dopo la rivoluzione del 1959 da essere un protettorato degli Stati Uniti, a divenire un alleato dell'Unione Sovietica. Anche se Fidel Castro non era completamente allineato con le politiche sovietiche, certamente costituiva una sorta di avamposto del socialismo a poche miglia dalle coste statunitensi. Non solo, ma poteva essere un modello replicabile da parte di altri paesi dell'America Latina. Non a caso, come abbiamo visto poco fa, in contrasto appunto alla rivoluzione cubana, era stata lanciata l'Alleanza per il Progresso. Era difficile per gli Stati Uniti accettare di avere un vicino così scomodo, diciamo, come Fidel Castro, e gli Stati Uniti ebbero un atteggiamento sempre molto rigido nei confronti di questo governo perché temevano il radicalismo politico e i progetti economici che avrebbero potuto danneggiare gli interessi statunitensi presenti sull'isola, interessi economici ovviamente. Castro del resto attuò effettivamente una serie di riforme e di nazionalizzazioni finalizzate a porre termine alla dipendenza economica di Cuba dagli Stati Uniti e dal loro mercato. Inoltre intensificò l'azione propagandistica e l'impegno nei confronti della causa rivoluzionaria in tutto l'emisfero e esautorò dal suo governo, ovviamente, una serie di figure politiche moderate che avevano partecipato alla rivoluzione contro il regime di Battista nel 1959. Quindi le mosse, diciamo, di Fidel Castro andavano nel senso di una radicalizzazione della sua politica e della politica di Cuba. Le tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba si acuirono nel corso del 1961. I due paesi ruppero i rapporti diplomatici, Castro si legò sempre più all'Unione Sovietica, da cui ottenne aiuti militari e economici e impose nel paese una serie crescente di restrizioni dei diritti politici e civili. Gli Stati Uniti intensificarono le loro pressioni, istituirono un embargo sulle importazioni di zucchero da Cuba e favorirono operazioni clandestine della CIA. Vengono chiamate covert operation, operazioni segrete. eliminare il regime castrista, rovesciare, scusate, diciamo meglio, il regime castrista e eventualmente eliminare fisicamente Fidel Castro. Tra queste operazioni segrete, la più famosa è stata sicuramente quella della Baia dei Porci dell'aprile 1961, quando un gruppo di esuli anticastristi, cioè oppositori di Castro che erano usciti dopo la rivoluzione castrista, erano andati a stare negli, ad abitare negli Stati Uniti, questi esuli anticastristi, vi dicevo, che erano stati però addestrati dalla CIA, tentarono di sbarcare sull'isola, di provocare un'insurrezione e rovesciare il regime di Castro. Questa operazione si concluse con un insuccesso molto grande che danneggiò a livello internazionale l'immagine degli Stati Uniti e dell'amministrazione Kennedy. Il fallimento però di questa irruzione della Baia dei Porci non attenuò le ostilità statunitense nei confronti di Castro e il suo governo fu perseguitato dall'amministrazione Kennedy attraverso una serie di azioni ancora clandestine, il cui obiettivo era spesso addirittura quello di assassinare Fidel Castro. Vista la situazione, dopo la questione della Baia dei Porci, l'Unione Sovietica, dopo qualche oscillazione, decise di intensificare il supporto economico e militare a Cuba. Soprattutto Fidel Castro, fu appoggiato, dall'Unione Sovietica dal punto di vista militare e si cominciò a valutare anche la possibilità di installare a Cuba missili a raggio medio e intermedio che fossero capaci di trasportare testate nucleari. Questo dispiegamento di missili avrebbe permesso all'Unione Sovietica di raggiungere alcuni obiettivi diversi. In primo luogo avrebbe costituito un deterrente contro l'invasione statunitense eventuale dell'isola. Quindi difendere Cuba e il regime di Castro era indispensabile per riaffermare in qualche misura la credibilità dell'impero sovietico e proteggere e tutelare la causa della rivoluzione. Quindi per l'Unione Sovietica Cuba aveva un valore che andava al di là, diciamo, della situazione del paese, ma era una sorta di emblema delle guerre di liberazione del terzo mondo. Quindi aveva una carica simbolica, diciamo, molto forte. E un altro motivo era, oltre alla dimensione simbolica, era dato dal fatto che Khrushchev, che era a capo dell'Unione Sovietica, aveva bisogno di un successo d'immagine per riaffermare la credibilità dell'Unione Sovietica sul piano internazionale, perché questa immagine veniva continuamente contrastata dalla Cina. Quindi, se l'Unione Sovietica fosse riuscita a installare missili a Cuba, l'Unione Sovietica pensava di poter riaffermare il proprio primato all'interno del mondo socialista. Non era detto naturalmente che questo fosse, ma era un tentativo. La costruzione dei siti missilistici cominciò nell'estate del 1962. Naturalmente era una operazione molto ambiziosa e quindi era molto difficile tenerla nascosta. Ma solo nell'ottobre, cioè alcuni mesi dopo, gli Stati Uniti videro attraverso le foto di aerei ricognitori che era in atto la costruzione di queste basi, siti missilistici. E questo aprì la crisi forse la più drammatica della Guerra Fredda, perché gli Stati Uniti ritennero inaccettabile una azione di questo tipo e per 2 settimane Stati Uniti e Unione Sovietica si fronteggiarono, arrivando molto molto vicino allo scontro. L'amministrazione Kennedy reagì con durezza, fu costituita un'unità di crisi del governo americano a cui partecipavano tutti i principali consiglieri di politica estera, sia militari che civili, e l'opinione comune era che l'iniziativa sovietica doveva essere immediatamente fermata, perché altrimenti si sarebbe indebolita fortemente la simmetria strategica che continuava ad essere uno degli elementi strutturali del confronto bipolare. Sul piano internazionale, del resto, una capitolazione statunitense avrebbe rischiato di indebolire il fronte antisovietico, e dunque gli Stati Uniti dovevano rispondere con fermezza, secondo Kennedy e la sua unità di crisi, e questa fermezza doveva servire a dare un messaggio al resto del mondo e ribadire la politica globale di contenimento degli Stati Uniti. Quindi vedete che in realtà il contenimento rimane, anche se non detto, la politica prevalente ancora in questa fase della Guerra Fredda. Quindi gli Stati Uniti non si potevano permettere di apparire deboli. Del resto, coinvolgere gli stati, scusate, le Nazioni Unite in una posizione avrebbe richiesto tempi molto lunghi e non necessariamente avrebbe garantito un successo diplomatico. Kennedy decise di parlare al paese della situazione e tenne un discorso alla televisione in cui parlò, cito, della trasformazione di Cuba in un'importante base strategica causata dalla presenza di armi di distruzione di massa chiaramente offensive, che costituiva un'esplicita minaccia alla pace e alla sicurezza di tutte le Americhe, quindi non solo dell'America del Nord, ma anche dell'America del Sud. Fine della citazione. Dunque, gli Stati Uniti dovevano procedere nel senso di mettere in atto un blocco navale e eventualmente riservarsi anche l'uso della forza nella forma di un'invasione o di un bombardamento. Quindi anche l'azione militare diretta, non solo l'embargo, rimaneva un'opzione, diciamo, sul tappeto. Ci furono giorni di grande tensione, lo scontro sembrava possibile, sarebbe stata la terza guerra mondiale, probabilmente. E sottobanco, diciamo così, però c'erano accordi tra Robert Kennedy, che era il fratello di John Fitzgerald Kennedy ed era il ministro della giustizia, e l'ambasciatore sovietico a Washington, che avevano discusso di un accordo se l'Unione Sovietica avesse rinunciato a dispiegare i missili sovietici a Cuba, gli Stati Uniti avrebbero rimosso i missili statunitensi in Turchia. Quindi veniva proposto da Robert Kennedy, ripeto, ministro della giustizia, all'ambasciatore sovietico a Washington una sorta di scambio. No ai missili sovietici a Cuba, in cambio rimozione dei missili statunitensi in Turchia che non erano graditi dall'Unione Sovietica. Questo però era un dialogo sotto traccia, sottobanco, come dicevo, perché lo scontro a livello ufficiale continuava in maniera molto forte e molto netta. Fino a quando ci fu si tenne una famosa telefonata tra John Fitzgerald Kennedy e Khrushchev, che allentava le tensioni e riusciva a ratificare l'accordo che sotterraneamente era stato impostato tra Robert Kennedy e l'ambasciatore sovietico a Washington. Dunque, dalla fase dello scontro che avrebbe potuto diventare di lì a poco uno scontro militare, fu avviato un dialogo. E il primo riconoscimento di questo dialogo si ebbe nell'estate del 1963, quando Stati Uniti e Unione Sovietica ratificarono un trattato che metteva al bando gli esperimenti nucleari nell'atmosfera, indispensabili ai paesi che intendessero dotarsi di una bomba atomica. Dunque lo scontro fu ricomposto, come vedete, ma era stato talmente forte da poter condurre a una nuova vera e propria guerra. Intanto, ne parleremo nella prossima lezione, gli Stati Uniti erano sempre più impegnati in Vietnam, perché dopo la sconfitta della Francia nel 1954 per mano del movimento comunista nazionalista guidato da Ho Chi Minh, gli Stati Uniti si erano impegnati sempre di più nel teatro vietnamita.